File 21, pagina 133. I profughi. Nelle città tedesche i bombardamenti degli alleati si intensificarono sempre di più. Intere zone urbane furono colpite e morirono molti civili, soprattutto donne e bambini. Verso la fine della guerra anche le città austriache subirono la stessa sorte. Per questa ragione nel nostro comune arrivavano sempre più profughi dalle città bombardate. Al fine di sistemarli, le SS procedevano semplicemente a confiscare gli spazi necessari. Anche i miei genitori avevano accolto nella nostra casa, che allora era molto piccola, la figlia della nostra vicina, la signora Odenal di Vienna, con le sue due figlie Edith di 3 anni e Helga di 5, e la signora Ofrichter con il figlio di 10 anni, Werner, e una nipote di circa 3 anni, profughi dalla Slesia. Quando era sempre più evidente che la guerra era perduta, arrivarono nel nostro paese anche molti profughi dai paesi dell'est, spesso con cavalli e carri, che occupavano e riempivano i frutteti dei contadini di Langenstein. I profughi si accampavano anche sotto gli alberi, perché non c'erano più posti nelle case e nelle stalle. Regnava una terribile confusione. Verso la fine della guerra giunsero sempre più dalle nostre parti anche unità della Wehrmacht, costrette a ritirarsi dal fronte russo. Gli abitanti del nostro paese si comportarono tutti in modo assolutamente umano, malgrado la penuria di viveri da cui ormai erano afflitti. Gli omicidi continuano, testimonianze sulle gassature dei deportati. Secondo le dichiarazioni del Block Keller Thurston, anziano del blocco, F. Lisberg e dell'ex detenuto Rudolf Jägle, verso la fine della guerra, cioè nel marzo 1945, su disposizione di Seidler, capo del campo di Gusen, nel blocco 16 di quarantena, nella Stube B, furono gassati con lo Zyklon B i deportati malati. Furono chiuse ermeticamente porte e finestre, in totale erano 160 persone. In mensa, Seidler aveva dichiarato che avrebbe ripulito quel porcile del blocco 16 da parassiti, pidocchi e cimici. Testimone di queste parole fu Jan Kaminski. Questa gassatura fu eseguita dalla ditta Slupetsky di Linz. Un altro testimone vide un gran mucchio di cadavere davanti alla stanza 16-B. Tra marzo e maggio 1945, nonostante ormai fosse evidente e imminente la sconfitta del nazismo, nel lager si continuò a uccidere. Tra il 22 e 23 aprile 800 detenuti vennero massacrati a Gusen prima, con l'ascia, con il manganello o annegati, ma per lo più i deportati furono gassati. Con il gas vennero commessi i seguenti omicidi. Marzo 1945, 50-60 donne. 8 aprile 235 persone, di cui 37 donne. 9 aprile 113 combattenti della resistenza slovacca. 15 aprile, dopo una rivolta a Gusen primo, 45 russi. 17 aprile, 250 persone deportate dalla Gestapo di Vienna, antifascisti, donne e bambini, presunti membri del gruppo Stromer. 21 aprile, 67 persone, tra cui 15 austriaci. Costoro erano arrivati nel campo appena il 19 aprile. 24 aprile, 9 persone. 27 aprile, 47 persone, di cui 17 tedeschi, 7 austriaci, 14 russi, 5 jugoslavi e 4 polacchi. 29 aprile, altre 42 persone, presumibilmente austriache. Per le gassature del 28 e 29 aprile, i deportati dovevano attendere la morte lungo le mura del campo, sorvegliati a vista dalle SS. erano così tanti morti di queste gassature che in occasione della liberazione del campo gli americani trovarono numerose vittime nude che per il sovraccarico di lavoro nei forni crematori non furono eliminate. Si calcola fossero almeno 1500 morti. Questi cadaveri si trovavano lungo la baracca del crematorio, su uno spazio largo 4-5 metri e in altezza fino al tetto della baracca. I corpi erano buttati alla rinfusa come pezzi di legna. Tre giorni dopo la liberazione del lager, i cadaveri furono sepolti in fosse comuni ad ovest della Meyerhausstrasse, nella zona dell'attuale Georgenstrasse. I trasporti dei cadaveri e la deposizione dei corpi nelle fosse comuni dovettero essere compiuti da ex iscritti al Partito Nazionalsocialista per punizione. Sul posto sorse un gigantesco cimitero con numerose croci bianche, il cimitero del campo di Gusen. Alcuni anni dopo le fosse furono aperte e per richiesta dei familiari o degli stati di appartenenza i defunti furono esumati, deposti in piccole bare e riportati nei rispettivi luoghi di origine. Il cimitero vuoto fu poi dismesso. La liberazione. Per ordine di Himmler, nei primi mesi del 1945, l'amministrazione delle SS doveva preparare lo sterminio totale di tutti i deportati. A tale scopo si procedette a Gusen primo, a murare gli ingressi dei bunker riducendoli a uno solo. Tutti i prigionieri sarebbero stati rinchiusi nel bunker e tutto il complesso sarebbe stato fatto saltare in aria. Nessuno in questo modo avrebbe potuto salvarsi e così sarebbero stati eliminati tutti i testimoni. Il progetto fu però interrotto, pare, per l'intervento di Louis Eflinger, delegato della Croce Rossa Internazionale, che era stato incaricato di rimpatriare i belgi e francesi dal campo di concentramento di Mauthausen. Un notiziario del 4 febbraio 1946 riferisce quanto segue. Nella notte tra il 2 e il 3 maggio 1945, lo svizzero Louis Eflinger, rappresentante della Croce Rossa Internazionale, riuscì a far parlare un ufficiale della SS, il comandante del capo di Mauthausen, Franz Zierais. In questo modo seppe che per la notte dal 5 al 6 maggio 1945 era programmata l'uccisione di tutti i prigionieri del campo di concentramento. Questo diabolico piano prevedeva di spingere i detenuti, dopo un finto allarme aereo, nelle gallerie antiaeree, presumibilmente quelle di Arenaria di Gusen, dove, secondo Zierais, erano già state sistemate 24,5 tonnellate di dinamite. Sarebbe stato sufficiente abbassare una leva per cancellare la vita di migliaia di esseri umani. Di giorno in giorno la situazione diventava più critica. Zierais incominciava ad avere paura. Le truppe americane e russe si stavano avvicinando sempre di più. Durante un colloquio con Eflinger, Zierais crollò. Eflinger aveva definito questa conversazione con Zierais la confessione del diavolo. Il sadico Standartenführer e comandante del lager era tornato ad essere lo stupido e vigliacco taglialegna di una volta. Si lamentava del suo destino e tremava pietosamente. «Ho rovinato la mia vita. Sono un padre e ho una cara moglie che si è sempre opposta alle crudeltà che ho commesso. Per 6 anni ho obbedito agli ordini di un Himmler e di un Kaltenbrunner. Gluck mi ha insegnato il metodo della cremazione. Himmler stesso mi mostrò come eseguire la persecuzione programmata degli ebrei. Con le mie mani ho ucciso con un colpo alla nuca circa 4.000 persone. Con la pelle dei cadaveri abbiamo fatto fare paralumi, copertine per libri e persino borse per le nostre donne. Nel corso del colloquio, Zierais ribadì che lui non fu né il peggiore né il più crudele. Voleva suicidarsi, ma poi ci ripensò ed offrì anche la sua casa e arredamenti di lusso a Flinger, visto che a lui non sarebbero più serviti. Più tardi la paura lo spinse a fuggire in un casotto di caccia in montagna. Dopo questo colloquio Flinger corse in fretta e furia dagli americani e chiese di liberare i due campi di concentramento prima della notte tra il 5 e il 6 maggio. Così fu e si poterono salvare migliaia di vite umane. Più dettagliatamente sappiamo che il 28 aprile 1945 fu attuato il trasferimento dei prigionieri da Gusen II al campo principale di Gusen I. Il 5 maggio 1945 Flinger condusse la pattuglia del sergente Kosick dell'undicesima divisione corazzata americana a liberare i lager di Gusen-Mauthausen. Quel giorno si diffuse improvvisamente la notizia che gli americani stavano avanzando. Io allora avevo 13 anni. Nessuno riusciva ad immaginarsi gli Amis come erano chiamati. Molti abitanti di Langenstein rimasero sui marciapiedi, discutendo e aspettando. A un tratto sentimmo delle forti grida provenienti da Gusen e subito dopo un botto come di numerosi colpi sparati. Poco dopo passò accanto a noi, in direzione di Mauthausen, una pattuglia della Croce Rossa Internazionale, sotto il comando del sergente Kosiek. Vedemmo per la prima volta gli americani. Il primo automezzo fu una jeep con il mitragliatore incorporato. Il secondo veicolo era un carro armato da ricognizione e la fila era chiusa di nuovo da una jeep. Tutti gli automezzi avevano sul radiatore il simbolo della Croce Rossa Internazionale. Poco tempo dopo si udirono, provenienti da Mauthausen, alte grida di gioia perché anche questo campo era stato liberato. Non passò molto tempo e una lunga colonna di ex deportati ci passò accanto. I primi portavano una bandiera spagnola. Venimmo a sapere più tardi che i botti che avevamo sentiti dalla direzione di Gusen erano le armi da fuoco e le munizioni che furono incendiate. La gioia dei liberati. Il 5 maggio 1945 portò perciò la tanto agognata libertà. Dopo la liberazione c'era un'atmosfera di entusiasmo generale. Non sono venuto a conoscenza di soprusi da parte di ex deportati nei confronti della popolazione civile di Langenstein e nemmeno di saccheggi. Nel paese di Gusen migliaia di detenuti liberati si riversarono tra la popolazione gridando «fame, fame». Gli abitanti del paese diedero loro pane e patate, quello che poterono, perché in quel tempo il cibo scarseggiava anche per la popolazione civile. Ci fu qualche furto, ma si trattò di casi sporadici. La maggior parte degli ex prigionieri era in condizioni veramente pietose. Quasi tutti erano magrissimi fino alle ossa. Al momento della liberazione anche gli americani non disponevano di sufficiente cibo, ma in breve tempo riuscirono a dare a quella povera gente una alimentazione buona e sufficiente, anche se ciò provocò un'altra tragedia. I corpi di molti uomini, infatti, non erano più in grado di tollerare il cibo e molti deportati morirono. Solo chi abituava il proprio corpo molto gradualmente ad un'alimentazione normale poteva sopravvivere. Nell'area della cava di pietra del Wiener Graben erano stati lasciati svariati automezzi. C'erano le macchine dei pompieri, i camion della SS e anche della Wehrmacht, automobili, carri armati da ricognizione della Wehrmacht e molti altri strumenti da guerra. Felici per la liberazione, molti ex prigionieri giravano per le strade con questi veicoli pieni di persone. Per questa ragione ci furono numerosi incidenti, ne ricordo uno che mi colpì. Sul Fallnerberg, di fronte all'odierna casa della Hauptstrasse 6, si trovava una volta un fosso relativamente profondo, nel quale precipitò una macchina dei pompieri piena di occupanti, tra cui un gruppo di ex deportati sul tetto. Il veicolo si capovolse e rimase bloccato con il tetto in giù. Sotto la macchina rimase incastrato un uomo che non poté essere immediatamente salvato. Solo molto più tardi, quando ormai il terribile lezzo del cadavere si sentiva in tutta la zona, il veicolo fu sollevato e il povero corpo poté essere recuperato. Fu un ex iscritto al partito nazista di Mauthausen che dovette eseguire la sepoltura nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente. Molto più tardi il corpo fu riesumato e seppellito in un cimitero. La fuga miserevole delle guardie SS, la fuga di Franz Zerais, la fine della guerra. La squadra di vigilanza delle SS era fuggita già nella prima settimana di maggio e per questa ragione, prima della liberazione, sia nel campo di Mauthausen che in quello di Gusen, dovettero occuparsi della sorveglianza i pompieri di Vienna, che a causa dell'avanzata dell'Armata Rossa erano stati costretti a fuggire con la loro attrezzatura in direzione ovest. Poco dopo le grida di esultanza per la liberazione che giungevano dal campo di Mauthausen, gli americani condussero i pompieri al comando americano di Katberg, passando davanti a noi. Queste persone furono tuttavia rilasciate quel medesimo giorno dagli stessi americani. Anche Zerais, comandante di Mauthausen, fuggì dinanzi alle proprie responsabilità. Come già detto, egli si nascose insieme alla sua famiglia in un capanno di caccia in montagna, nella zona di Spital am Firn, Windisch Garsten. Sembra che a tradirlo sia stato il fumo che usciva dalla baita. Quando un comando di americani e di ex detenuti si avvicinò di soppiatto, Zerais aprì il fuoco e ci fu scontro durante il quale Zerais fu colpito alla pancia. Tutta la famiglia fu poi arrestata e Zerais venne portato nel campo di concentramento di Gusen, dove morì. Il suo cadavere rimase qualche giorno nel passaggio verso il campo dei detenuti, nel cosiddetto Your House. Questo edificio esiste tuttora. Il corpo fu poi seppellito un po' oltre le fosse comuni, accanto a un cosiddetto A-Mast, un palo dell'elettricità, sulla Meierhausstrasse. Come risulta dagli atti dell'ex amministrazione dei campi di concentramento, i nazisti avevano programmato di uccidere, dopo la vittoria finale e dopo lo sterminio di tutti i prigionieri dei campi, anche tutti gli abitanti delle località di Gusen, St. Georgen sul Gusen e Langenstein, per assicurarsi per sempre che non rimanesse alcun tipo di testimonianza sui crimini commessi. La resa incondizionata della Wehrmacht tedesca dell'8 maggio 1945 pose fine al regno millenario dei nazionalsocialisti, che aveva portato morte e rovina nel mondo. La Germania, ma anche la nostra patria, erano in condizioni terribili, ovunque macerie, devastazione e morte. Pagina 143.